Oggi abbiamo con noi Gianfranco Dell'Antonia, rientrato da poche ore dal Nepal, un rientro per motivi di lavoro anticipato rispetto al resto della spedizione. Innanzitutto sentiamo dalla sua viva voce com'è andata questa esperienza, questo mese in Nepal al Makalu.
Sono stati 40 giorni, è stata un'esperienza estremamente positiva per me, alpinista, diciamo di quarta generazione rispetto alla prima generazione rappresentata dal Giampaolo Corona, che è il più giovane della spedizione. È stata senz'altro positiva in tutti i sensi, nel senso umano, prima di tutto perché ho avuto occasione di rimanere in contatto con degli alpinisti, con delle guide preparati e pronti a sacrificarsi l'uno per l'altro per raggiungere un comune obiettivo. Positiva nel senso umano perché ho trovato degli amici che mi hanno, pur nella differenza di età, mi hanno accettato nel loro gruppo, anzi mi hanno incoraggiato a provare. Difatti sono arrivato fino al primo campo, 6200 metri, con loro. Per me è stata fonte di enorme soddisfazione. E esperienza positiva dal lato professionale mio personale, in quanto sono riuscito a una quota di 5700 metri, che è la quota del campo base avanzato data proprio dalle ultime misurazioni fatte con GPS proprio ieri, a 5700 metri con tutte le difficoltà che ci sono di temperatura, di vento e quant'altro, ecco, dalla quota di poter installare un sistema di comunicazioni satellitare, trasmissione dati, trasmissione di fotografie digitali, in maniera che tutta la nostra valle, tutti quelli che ci seguono, possono seguire giorno per giorno, passo per passo, direi, la spedizione.
Senti, riusciamo a fare un riepilogo dai primi giorni. Allora, siete partiti dall'Italia, dalla Malpensa, e dopodiché quanti giorni siete rimasti a Kathmandu? E poi ci puoi raccontare anche l'avvicinamento verso il campo base, l'Hillary Camp.
Sì, siamo partiti il primo di aprile dalla Malpensa. Siamo arrivati il giorno 2 perché ci siamo dovuti fermare negli Emirati Arabi per uno scalo tecnico e abbiamo dormito lì. Poi a Kathmandu abbiamo avuto 3 giorni febbrili di lavoro, di preparazione, ognuno con i propri compiti, di preparazione di tutti i dettagli della spedizione, perché una spedizione che rimane 2 mesi in alta quota deve pensare dal lago col filo a tutti i piccoli particolari che possono servire, perché il campo base avanzato si trova a 13 giorni di cammino dal primo aeroporto, e poi dall'aeroporto a Kathmandu ci sono 2 ore di volo, quindi abbiamo dovuto pensare un po' a tutto, ognuno si sguinzagliava nelle vie di Kathmandu per procurare quello che non eravamo riusciti a procurare in Italia. Dopodiché il giorno 5 siamo partiti, abbiamo fatto un volo fino a Tumlintar. È una località situata a circa 300 km a Kathmandu, a una quota di 450 metri sul livello del mare, dove era molto molto caldo, e da lì il giorno dopo siamo partiti e, forzando un po' le tappe, in quanto avevamo metà del materiale trasportato al campo base, all'Hillary Base Camp, con l'elicottero, abbiamo dovuto forzare un po' le tappe in quanto il materiale era incustodito, e in 9 giorni di cammino siamo riusciti ad arrivare al campo base. I primi giorni il tempo è stato buono, però dal quinto al nono giorno abbiamo avuto costantemente al mattino tempo discreto, al pomeriggio nevicate, e per ben 3 volte ci siamo svegliati al mattino con una ventina, 20-30 centimetri di neve sulle tende. E quando siamo arrivati al campo base, la vigilia di Pasqua, anche lì è nevicato molto, aveva fatto circa 40 centimetri di neve, e durante la notte abbiamo avuto una temperatura di meno 23 gradi. Al campo base Hillary, il campo base classico, ci siamo fermati 2 o 3 giorni, dopodiché a piccoli gruppi siamo saliti al campo base avanzato. Prima Renzo e Giampaolo Corona, e poi sottoscritto, e poi giorno dopo giorno siamo arrivati tutti a riunirci a campo base. Qualcuno non è arrivato acclimatato bene, ha dovuto ridiscendere per qualche giorno al campo base basso, chiamiamo così, che si trova a 4.700 metri, e dopodiché, dopo un paio di giorni di acclimatamento, tornava su. Fra i due campi base ci sono circa 7 ore di cammino, per una valle molto lunga, ma molto molto bella, perché si è sempre in vista dell'Everest, che proprio troneggia su questa valle, e dopo 7 ore si arriva a questo campo base avanzato. Al campo base avanzato, logicamente a 5.700 metri, le condizioni di vita non sono delle migliori, in quanto quasi giornalmente c'è un vento molto forte tirato, e di notte la temperatura, nel periodo in cui sono rimasto io, mediamente scendeva sotto i 15 gradi sotto zero e anche di più, e nelle tende al mattino, prima di alzarci, la temperatura era di circa meno 6, meno 7, meno 8 gradi centigradi dentro le tende, quindi si aspettava che venisse chiaro, che si alzasse il sole per alzarci anche noi. Ecco, lì al campo base c'erano anche altre spedizioni con le quali abbiamo subito familiarizzato, facevamo dei briefing per metterci d'accordo per collaborare, in quanto ci sono lunghi tratti tra i vari campi da attrezzare con corde fisse, in quanto ci sono delle salite su ghiaccio, attraversamento di crepacci, eccetera, e collaborando con gli altri il lavoro veniva più che dimezzato.
Senti, ci puoi raccontare qual era la vita al campo base, cioè come trascorrevate le vostre ore in attesa soprattutto di acclimatarvi o comunque delle prime partenze verso il campo numero uno?
Sì, al campo base logicamente al mattino non ci si alzava prima che spuntasse il sole, in quanto la temperatura era troppo rigida. Il sole spuntava regolarmente alle 8 e 3 minuti, un'ora fatidica, dopodiché, dopo quest'ora, si vedeva proprio tutto il campo base vitalizzarsi. Si faceva colazione, la colazione era a base di tè o di un latte in polvere molto diluito. Ecco, noi integravamo i cibi che ci forniva la cucina nepalese dei nostri Sherpa con un po' di Nutella, un po' di prodotti italiani, in maniera da rendere più appetitosa la colazione. Dopodiché ognuno si dedicava ai propri compiti, chi saliva ai primi campi in esplorazione, chi come me si dedicava a sistemare le varie apparecchiature, altri. Il capo spedizione specialmente teneva i contatti con le altre spedizioni, in quanto quello è molto importante, familiarizzare con queste altre spedizioni, in quanto in caso di bisogno ci si dà sempre una mano. Ecco. E noi in particolare abbiamo familiarizzato con una grossa spedizione iraniana, di alpinisti non molto conosciuti internazionalmente, ma molto forti, in quanto hanno già salito 5-8 mila, è una spedizione austriaca di Graz, amici che conoscevano molto bene anche le Palais di San Martino, una spedizione neozelandese guidata da Guy Cotter, che per chi ha letto il libro Aria Sottile è stato uno dei protagonisti, e un'altra spedizione di coreani, che però in questo momento dovrebbero aver rinunciato, in quanto sono arrivati al campo base 15 giorni prima di noi e avevano i tempi di rientro attorno al 10 di maggio. Ecco, fatto questo, arrivava subito mezzogiorno, si pranzava in compagnia. Ecco, il pranzo in genere era abbastanza parco, si accendeva nel pomeriggio il satellitare per un paio d'ore per ricevere le chiamate dall'Italia, dei familiari, degli amici. E poi ci si trovava in genere nel primo pomeriggio per concordare l'attività del giorno dopo o per ascoltare quelli che rientravano dai campi superiori, le varie esperienze, e discuterne sempre insieme. Diciamo che il gruppo è molto compatto, c'è un perfetto accordo, questa è una cosa molto importante per una spedizione. E poi verso sera il sole calava verso le 4 e mezza, alle 5, e alle 6 si cenava, si cercava di tirar tardi, ma non siamo mai riusciti a oltrepassare le 8 di sera, in quanto era troppo freddo e non si riusciva a stare nella tenda mensa, per cui arrivati a un certo punto si preferiva ritirarci tutti nella propria tenda che era singola per ognuno, e ritirarci nei sacchi piuma d'alta quota che permettevano un buon comfort, e si rimaneva lì in attesa di addormentarsi.
Allora, so che vivere oltre i 4-5 mila metri, insomma, dà dei problemi. Dal punto di vista fisico, quali sono state le fasi di acclimatamento e quali sono stati i problemi e quale supporto medico e tecnico vi ha dato il medico della spedizione, il dottor Rigobello?
La quota è uno dei problemi, è forse il problema maggiore di qualsiasi spedizione himalayana. Il mal di montagna, chiamato anche mountain sickness, ha tre fattori fondamentali: il mal di testa, il vomito e l'inappetenza. Ecco, quando questi tre sintomi si presentano contemporaneamente, allora la prima cosa da fare è scendere di 700-800 metri e subito rimanere in basso per un paio di giorni, e subito il fisico si riprende. Il nostro medico ci ha dato sempre i migliori consigli e anche qualche supporto, diciamo così, farmaceutico. Ci sono delle medicine per ovviare al mal di montagna. Se è lieve, con queste medicine si riesce ad ovviare abbastanza facilmente. Però il miglior sistema per ovviare al mal di montagna, che prende più o meno tutti in maniera più o meno forte, è quello appunto di abbassarsi di quota.
Parliamo tecnicamente della spedizione. Allora, dall'ultima informazione che abbiamo, dovrebbero essere arrivati, cioè sicuramente è stato allestito il campo 2. Adesso spiegaci un attimo come probabilmente si svilupperà l'arrivo in quota, se ci sarà e se ci riusciranno.
Allora, le ultime notizie che abbiamo è che è stato allestito anche il campo 3 sul Makalula, o Colle del Makalu, a 7400 metri. Quindi c'è un primo campo a 6200 metri, un secondo a 6800 e il terzo sul passo del Makalu a 7400. Il passo del Makalu è problematico, nel senso che si trova in un posto è infestato continuamente da venti fortissimi. Difatti al primo tentativo di salita a questo colle non si è riusciti a oltrepassare la quota fatidica dei 7.400, in quanto il vento ha respinto tutte le spedizioni. Invece al secondo tentativo, con un vento meno forte, sono i nostri, Giampaolo e Renzo Corona, sono riusciti a piantare una tenda, a portare del materiale, ad innalzarsi oltre questo campo per almeno un paio d'ore, quindi arrivare almeno 7.600-7.700, e poi appunto per i motivi di acclimatamento sono rientrati al campo 3, hanno dormito 7.400 metri e, come vuole la prassi malayana, sono poi discesi al campo base avanzato per riprendere fiato, per riprendere forze e prepararsi allo scontro finale. Lo scontro finale è dovuto a una finestra che si apre tutti gli anni attorno alla metà di maggio, in genere tra il 14 e il 17 di maggio, ed è un momento in cui calano i fortissimi venti da nord in attesa dell'arrivo dei forti venti monsonici da sud. Statisticamente abbiamo visto che tutte le spedizioni che hanno avuto successo sul Makalu sono riuscite a salire sempre tra il 13 e il 16 di maggio. Quindi adesso i nostri sono saliti, si sono acclimatati, sono ridiscesi, credo che già da domani o già da oggi risalgano. Risalire vuol dire risalire tutte le squadre. Le squadre devono essere pronte su tutti i campi per aiutare quelli che rientreranno dall'attacco alla cima. L'attacco alla cima, se si svolge, non è problematico. Problematico è il rientro, perché dopo essere rimasti 5-6 ore oltre gli 8.000 metri, le forze diminuiscono e diminuisce anche la capacità di comportarsi correttamente. Quindi le squadre che sono di appoggio aiutano a rientrare gli alpinisti, preparano il tè, li rifocillano e aiutano questi alpinisti provati sicuramente ad avvicinarsi verso i Campi Bassi in maniera che riprendano ossigeno e riprendano le forze.
Dopo 40 giorni, cioè al rientro dopo 40 giorni di spedizione dell'Antonia, quali problemi hanno presentato i materiali che avete avuto con voi e l'equipaggiamento, e quale equipaggiamento è necessario per arrivare in quota?
Allora, diciamo che fino a una quota di 6.500 metri l'equipaggiamento equivale a un buon equipaggiamento invernale qui sulle nostre Alpi, mentre che oltre, dai 7.000 in su, è necessario un equipaggiamento d'alta quota, quindi ci sono delle tute intere di piuma, molto calde e senza nessuna cucitura, in maniera da che il vento non oltrepassi le cuciture. Ci sono dei guanti speciali, dei guanti tripli, tre strati di guanti appunto per evitare il gelo. Anche nelle tende i sacchi piuma vengono usati invece che singolarmente come ai Campi Bassi, vengono messi doppi appunto per avere una maggiore protezione. Ecco, è importante a quelle quote avere anche del cibo utilizzabile. Viene utilizzato del cibo liofilizzato, che praticamente vengono usati dei fornelletti speciali che riscaldano la neve, dalla quale si trae dell'acqua e nella quale si versano questi cibi liofilizzati. Sono dei piatti di minestrone o di pasta asciutta che non sono poi tanto buoni, ma comunque riescono a dare quella riserva di energie necessaria anche a quelle quote, perché a quelle quote bisogna mangiare e soprattutto bere moltissimo, in quanto l'umidità è praticamente inesistente, è sull'ordine del 2 o 3%, e quindi c'è una disidratazione enorme, seppur senza sudare, e quindi bisogna bere molto per ricostruire i liquidi persi.
Ci saranno delle possibilità di arrivare alla cima? Cioè, quali probabilità dai per raggiungere gli 8.475 metri del Makalu?
Ma io sono molto ottimista, perché il gruppo è molto forte, motivato, gli alpinisti di punta sono molto preparati e sicuramente hanno nel taschino la cima, sempre che il tempo non ci metta lo zampino, perché a quelle quote la possibilità di riuscita per raggiungere un 8.000 sono dovute al 50% dal tempo. Se il tempo ci darà una mano, sicuramente le nostre guide, le nostre aquile riusciranno ad arrivare in cima.
Chiudiamo qui con questo augurio alle aquile di San Martino di riuscire a scalare questi 8.475 metri del Makalu, di arrivare in valle, di tornare in valle con un successo. Chiudiamo qui l'intervista con Gianfranco dell'Antonia.